il pianeta delle utopie concrete. Ecco, dopo queste lunghe dirette fatte prima in memoria di Amedeo Bertolo e poi questa che possiamo considerare un primo assaggio di analisi di quella che è stata la primavera francese del 2016, vogliamo parlare con Lorenzo, un compagno che sarà con noi la prossima settimana, il prossimo venerdì 2 dicembre, di un argomento del quale poi torneremo anche la prossima settimana, i padroni del web, tra internet, big data, fibra ottica, militari, insomma comunicazione virtuale ma economia reale e controllo globale. Un argomento complicato, tra l'altro l'incontro si inserisce nel percorso di preparazione del HACIT 17 che, come ormai saprete, si svolgerà in Piemonte, più precisamente a Venaus. Buongiorno Lorenzo, vogliamo introdurre questa serata che si svolgerà la prossima settimana, venerdì 2 dicembre?
Sì, allora, beh, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici collegati. La serata si centrerà sulla questione che dicevate prima, quindi su chi è che sono i padroni di internet e di conseguenza anche di com'è che funziona internet e com'è che funziona l'economia ad essa collegata. E anche questa qua, che spesso viene considerata un'economia completamente virtuale, in realtà abbia delle importantissime ricadute sull'economia reale e anche sulla definizione stessa dei territori, e questa si va a definire anche in base ai territori che vengono attraversati dai flussi di dati, perché i flussi di dati non dobbiamo dimenticare che non sono completamente immateriali, ma i flussi di dati sono estremamente fisici, passano su dei cavi in fibra ottica che da qualche parte dovranno pur passare, e passano in punti che sono generalmente già considerati strategici da un punto di vista dell'economia globale. Pensiamo banalmente al canale di Suez, che oltre a essere uno dei passaggi fondamentali per quello che riguarda tutte le merci via nave, è anche uno dei punti passaggi più importanti per quello che riguarda le dorsali in fibra ottica che collegano Europa con Medio Oriente e da lì i centri finanziari delle petromonarchie del Golfo e poi fino all'Oceano Indiano, e da lì fino alla Cina, Giappone, Corea e tutte queste altre economie estremamente importanti. E una questione anche che è estremamente importante, che va assolutamente analizzata, è di come i grandi attori di internet si stanno ridefinendo nel loro ruolo. Pensiamo ad esempio a Google piuttosto che Microsoft, che ormai Microsoft non produce più solamente sistemi operativi per personal computer, ma si è espansa in tutto nel settore dei servizi web, dei servizi in clouding. Azure, che è il servizio cloud di Microsoft, di cloud computing e anche di cloud storage per i dati, è uno dei principali servizi al mondo in questo ambito qua, insieme a Google, ma anche ad aziende network come Facebook. E tutti questi grossi conglomerati economici, queste grosse aziende, si stanno espandendo ad esempio nel mercato della fibra ottica, quindi dell'andare a fare le dorsali in fibra ottica e addirittura nel caso di Google andare a portare le connessioni agli utenti finali, non in fibra in questo caso qua, tramite Wi-Fi, in alcuni paesi definiti economie emergenti in Africa. E questo che cosa vuol dire? Questo può significare diverse questioni. Dal lato può essere una semplice espansione d'impresa da un punto di vista orizzontale, ovvero sia queste aziende qua possono diversificare i servizi da loro offerti per guadagnare più soldi, ma c'è anche un'altra questione, un'altra chiave interpretativa che secondo me è molto più interessante, per certi versi anche molto inquietante, che è quella lì della creazione di un'integrazione verticale d'impresa. L'integrazione verticale d'impresa cosa vuol dire? Che vi è un'azienda, in questo caso qua Facebook piuttosto che Google, che fornisce i servizi su un'intera linea, cioè fornisce dal front-end del web, in questo caso qua ad esempio Facebook, poniamo, quindi un social network e tutte le economie sono collegate fondamentalmente, quindi mercato dei dati, soprattutto in ambito pubblicitario, va a fornire anche i mezzi che permettono di raggiungere questi dati, quindi la infrastruttura fisica della rete. Facebook ha fatto degli investimenti enormi negli ultimi anni, soprattutto per le creazioni di nuove dorsali in fibra ottica in Estremo Oriente, per collegare Cina, Giappone, Corea, Filippine e tutta un'altra serie di paesi di quell'area, spendendo materialmente una cosa tipo 10.200 miglia nautiche di cavo sottomarino. Numeri abbastanza grossi, parliamo di investimenti da centinaia di milioni di dollari. Ci riporta anche a un parallelismo storico che è piuttosto interessante, che è quello con gli Stati Uniti di fine Ottocento. Negli Stati Uniti di fine Ottocento emerge il modello manageriale d'impresa ed emerge soprattutto il modello d'impresa integrato in senso verticale. Soprattutto si fa riferimento ai grossi conglomerati economici di persone come Carnegie o Rockefeller. Rockefeller per quello che riguarda il petrolio e Carnegie per quello che riguarda l'acciaio, Carnegie Steel Industries e successivamente anche Ferrovie. Cosa fanno questi soggetti qua? Si rendono conto che l'acciaio che producono, nel caso di Carnegie, va spostato, le materie prime vanno portate alle sue aziende, e decide che non ha senso affidarsi a soggetti terzi che facciano questo lavoro per lui, ma ha senso espandere la sua impresa in senso verticale, quindi acquisire controlli di linee ferroviarie, oppure costruire l'ex novo, acquisire controllo di linee di approvvigionamento anche via fluviale, acquisire il controllo dei mezzi di distribuzione delle sue materie prime, sempre tramite ferrovia o trasporto fluviale in questo caso, e quindi viene creata tutta questa economia di scala controllata da una singola azienda. Un esempio classico che si può fare altrimenti è quello del settore petrolifero. Prendiamo un'azienda come l'Agip, che controlla la linea di produzione dall'estrazione del greggio al trasporto del greggio tramite oleodotti piuttosto che petroliere o navi gasiere, fino alla raffinazione e poi la distribuzione e anche i singoli distributori finali, che sono concessionari della stessa azienda. Ecco, probabilmente ci vorrà ancora qualche anno per definire, ovviamente, ma nel caso dell'economia del web, queste grosse aziende come Facebook, Google, Microsoft, eccetera, stanno operando nella stessa maniera, perché prendiamo ad esempio tutto il mercato dei big data, quindi fondamentalmente Google e Facebook, sia da un punto di vista dei social network per quello che riguarda Facebook, ma anche da un punto di vista dei motori di ricerca, servizi mail, cloud storage, ma anche cloud computing per quello che riguarda Google. Costoro, com'è che funziona il loro modello di business? Drenano dati dagli utenti, li elaborano, rivendono quei dati rielaborati ai loro clienti aziendali, quindi ad esempio per pubblicità mirate e quant'altro, ma probabilmente anche ad altri soggetti molto meno trasparenti, come governi e compagnie varia, e in questo si vanno a realizzare il loro plus valore, vanno a realizzare il loro utile. Utilizzo il termine plus valore proprio nel suo senso, perché in realtà l'utente che pensa di utilizzare gratuitamente i servizi di Google, in realtà non li sta utilizzando gratuitamente. L'utente sta dando dei suoi dati a Google, l'utente sta svolgendo nei fatti un lavoro per conto di Google piuttosto che per conto di Facebook. Questo lavoro qua viene poi ulteriormente messo a valore da queste aziende. Quindi in realtà è un'economia vera e propria come quella classica, ovviamente con delle modifiche abbastanza rilevanti, però il modello economico è sempre quello.
È un lavoro non retribuito.
È un lavoro non retribuito, assolutamente.
Se vai al supermercato, una volta ti davano i regalini gratis ogni tot di spesa. Adesso sì, ti danno i regalini gratis se gli lasci i dati sensibili, quindi di fatto se gli offri un lavoro, come dire, fai un lavoro per loro conto.
Certo, banalmente l'analisi statistica, perché uno gli fornisce tutti i dati sulla vendita dei prodotti tramite le carte di fidelizzazione dei clienti.
Esatto, credo che sia la stessa dinamica, quella per la quale in qualche modo li metto in condizione di sapere quali sono i prodotti, quali sono i luoghi, quali sono gli interessi, e quindi orientare anche in base a quello che gli do io quello che può essere l'offerta da parte del mercato. Quindi sicuramente è una cosa fondamentale, non a caso richiestissima da parte delle aziende, altrimenti Facebook e Google non sarebbero quei giganteschi mostri che sono. E d'altra parte, se si va ad analizzare a fondo la questione, ci sono anche altri soggetti interessati. Quante polizie sono interessate a sapere tutte le chiacchiere che gratuitamente gli vengono offerte dagli utenti di Facebook, per esempio? Magari, come dire, spontaneamente uno tante cose sulle proprie opinioni, sui propri orientamenti non le direbbe, e invece su Facebook, come dire, dilagano con tanto di fotografie di se stessi offerte agli sguardi degli sguardi e alla proprietà d'altrui, perché tra l'altro nel momento in cui le metti lì non sono più tue, possono essere utilizzate da chiunque.
Assolutamente, possono essere utilizzate da chiunque anche per scopi pubblicitari. Ma poi c'è anche il dato del controllo poliziesco, è assolutamente evidente, ma un altro risvolto che può essere ancora più inquietante per quello che riguarda servizi soprattutto tramite Google, nel caso italiano è piuttosto difficile, ma pigliamo già un caso come quello statunitense, dove non c'è una sanità pubblica ma c'è una sanità privata, e c'è un fortissimo ruolo delle assicurazioni ovviamente private per quello che riguarda la sanità. Ecco, pensiamo se Google, con tutte le sue conoscenze che ha sulla vita di ogni singolo individuo, tramite la cronologia delle sue ricerche, tramite le mail di Gmail sono legge le condizioni contrattuali di Gmail, c'è un motivo per cui sono gratis. Il motivo che sono gratis è che Google ci può accedere in qualsiasi momento, e lo fa, e utilizzare le informazioni lì presente per profiling pubblicitari. Ecco, pensiamo se Google decidesse di entrare domani all'interno del mercato delle polizze sanitarie in un paese come gli Stati Uniti, dove c'è la sanità privata. Google si trova automaticamente ad avere a disposizione i dati dei suoi utenti. È facile che l'utente magari riceva via mail i risultati dell'analisi che ha fatto dal medico, piuttosto che faccia la ricerca sulla patologia che può avere tramite Google. Google avrebbe a disposizione questi dati qua, e ovviamente questo potrebbe influire sulla polizza che va a stipulare, perché te la può aumentare in base alla malattia che a quel punto lì lui sa che hai, mentre invece un'assicurazione normale non c'è, questi dati qua non li può avere a disposizione, oppure li può avere investendo una quantità di soldi allucinanti che renderebbe completamente antieconomica l'investimento. Quindi è una situazione che diventa sempre più complessa, perché col fatto che da questi grossi centri economici come Google e Facebook passano sempre più dati, questi qua si trovano con sempre maggiori poteri in mano, e gioco forza si devono trovare anche il modo di creare degli accordi con il potere in senso classico, quello governativo. Prendiamo un caso come quello delle fibre ottiche tirate in Estremo Oriente da questo consorzio qua, di cui fa parte anche Facebook, uno dei principali attori di questo consorzio. Questo dorsale di fibra ottica qua ha diversi punti d'accesso anche nella Cina continentale. Ecco, vogliamo credere che il governo cinese, che è conosciuto per la sua pervasività nel controllo, soprattutto in tutti i campi, ma in campo digitale è probabilmente il paese con le maggiori capacità di controllo della vita dei propri utenti online, e internet in Cina si è diffuso molto negli ultimi anni, non è una roba che è riservata sempre all'elite del partito, intendiamoci, è diffuso ormai fra le classi medie come qua in Europa. Ecco, vogliamo pensare che il governo cinese abbia dato l'autorizzazione di costruire questi punti d'accesso sul continente per questa dorsale in fibra ottica e relativi data center annessi, senza entrare nel tecnico, e tutti i terminali di queste fibre, senza avere come contropartita la possibilità di andare a mettere il suo lungo naso nei dati che passano? La troverei piuttosto impossibile, quindi si vanno a creare anche le condizioni per una collaborazione sempre maggiore fra soggetti privati e soggetti pubblici, che in definitiva vanno a danno dell'utente, vanno a danno dei singoli individui, perché se il soggetto privato ha soprattutto interesse nel raccogliere i dati, quindi nell'espandere sempre più un controllo finalizzato a motivi commerciali nelle vite dei singoli individui, i governi, gli stati, figuriamoci poi anche quelli estremamente autoritari, se non addirittura totalitari come quello cinese, hanno ancora più interesse per il controllo sociale in questo. In questo va a morire lì anche la favola neoliberista della è arrivata la rete internet che ci salverà tutti quanti, ci libererà e creerà il mondo perfetto del libero mercato, che è sempre stata una cazzata, ma di fronte a questi fatti qua si dimostra per essere veramente la quintessenza della polvere. E questi qua sono tutta una serie di questioni su cui bisogna riflettere, perché ormai l'economia digitale ha un impatto fortissimo nell'ambito reale, ma pensiamo anche solo a un settore come quello della logistica, che è stato al centro di importanti lotte salariali negli ultimi 3-4 anni, quindi un settore tra l'altro ancora economia classica, diciamo, molto fordista. Come questo sia collegato all'economia digitale, Amazon, che tra l'altro giusto in questi giorni qua sta facendo il Black Friday e tutta la serie di una settimana di promozioni che fa Amazon, e che in questa settimana di promozioni va a garantire ai corrieri della logistica, che sono quelli che lavorano tramite facchini, ipersfruttati, o anche tramite piccoli padroncini con il loro furgoncino che lavorano poi 10 ore al giorno, Amazon tramite queste settimane qua di sconti e anche nel periodo natalizio va a garantire qualche migliaio di collo in più da consegnare a settimana. Cioè, dei numeri grossi.
Penso enormi, perché ogni volta che vado al bar non sento altro che parlare di Black Friday. Ho impiegato una settimana a capire che si trattava, perché volevo capire di cosa parlava il resto della gente intorno a me. Quindi evidentemente, certamente si tratta di un affare gigantesco, come gigantesco il nucleo di interessi che c'è intorno alla backbone, alla colonna vertebrale fisica, e non sono solo interessi economici, sono anche interessi di carattere militare, evidentissimi.
Assolutamente, ma basti pensare che per lavorare in determinate strutture che gestiscono appunto queste backbone, per lavorare nelle strutture principali che in Italia sono controllate poi in definitiva dalla Telecom, che non scordiamoci che la Telecom è un soggetto in buona parte pubblico, ecco, per lavorare in queste strutture qua servono dei nulla osta di sicurezza rilasciati a livello militare, se ben ricordo in alcuni casi sono addirittura rilasciati a livello militare NATO, quindi neanche solamente a livello militare italiano. Ma d'altra parte da queste dorsali qua passano una quantità di dati che sono di interesse strategico, al di là del dato più semplice dello spionaggio militare o governativo civile, comunque che può sicuramente interessare gli apparati di controllo, anche gli stessi dati militari, quindi di coordinamento fra i vari contingenti di truppa, piuttosto che per tutto quello che riguarda la logistica in ambito militare, che è un altro settore complessissimo e importantissimo nella concezione moderna delle guerre, passano da queste dorsali qua. Tanto più che chi se lo può permettere, come gli Stati Uniti, che i soldi da investire nell'ambito militare ne hanno a disposizione molto di più rispetto ad altri paesi, si creano le loro reti parallele solamente di comunicazione a livello militare. Che cos'è in definitiva il famoso MUOS di cui si è parlato in questi ultimi anni, su cui c'è stata un'importantissima lotta antimilitarista in Sicilia? Il MUOS non è nient'altro che un sistema di scambio di dati digitali utilizzabile dalle strutture militari degli Stati Uniti, soprattutto per quello che riguarda la Marina, capaci di portare questi dati qua anche a unità sommergibili sommerse, quindi con una potenza di trasmissione estremamente alta, tutto quanto via radio, via satellite, via terminale di terra, comunque senza passare tramite dorsali in fibra, che sono più facilmente attaccabili, perché banalmente basta tagliarle. La dorsale in fibra altro non è che dei cavi, non è che sia niente di particolarmente esoterico, per cui basta un'ancora a strascico che ci passa sopra che la taglia. E invece chi ha i soldi per permetterlo va a costruire questi sistemi che trasmettono via etere, quindi tramite sistemi di satellite, tramite terminali a terra con queste parabole gigantesche, queste antenne enormi. Questo dimostra l'importanza della capacità di comunicare in estrema velocità a livello militare, e il fatto che qualcuno vada a crearsi il suo sistema di comunicazione riservato e apposito dimostra anche di come siano tanti gli interessi che si muovono invece all'interno dell'internet classico, quindi del web, eccetera, eccetera, quelli accessibili a tutti, diciamo, e che lo rendano anche troppo complesso per essere sicuro a un certo punto.
Interrompo qua. Sì. Ci torniamo la settimana prossima con un ulteriore approfondimento, e poi ovviamente venerdì 2 dicembre, venerdì della settimana prossima, per una serata interamente dedicata a questi temi, in cui l'intreccio tra questioni diverse è potentissimo, dimostrando quanto questa questione dei big data e di chi li raccoglie e di chi li controlla siano uno degli snodi di potere fondamentali della nostra epoca. Ti ringrazio molto.
Ma figurati, un saluto a tutti quanti.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.
Come i nostri ascoltatori avranno ben compreso, non c'è il tempo per presentarvi il documento della Federazione Anarchica Torinese, le note sul referendum costituzionale, lo faremo la prossima settimana, ma nel frattempo vi invitiamo ad andare sul sito di Anares, della nostra trasmissione, www.anaresinfo.org, nel quale potrete liberamente scaricarlo, leggerlo anche nella versione integrale, e poi domani mattina all'appuntamento che ci sarà al Balloon, punto informativo astensionista, dove sarà in distribuzione. Poi ovviamente chi non ha il tempo di passare fisicamente lo trova in internet, e poi ne riparleremo la prossima settimana. Ma prima di chiudere questa puntata di Anares, proprio oggi nella giornata dedicata contro la violenza nei confronti delle donne, voglio ricordare un'azione che c'è stata la scorsa settimana, un'azione di solidarietà, un'azione di cui trovate le foto su Indymedia, ma adesso le abbiamo riprese anche sul nostro blog, condividendo ovviamente l'azione. Militari stupratori, vernice rosa e scritte sono apparse sulla scuola di applicazioni militari di Torino. C'era alcune scritte: i militari stuprano, l'Aquila non si dimentica, Tuccia stupratore, Valentini il suo difensore. Se toccano una, toccano tutte. La solidarietà è la nostra arma. Ecco, queste scritte e questa secchiata di vernice sono comparse nella notte fra il 17 e il 18 novembre e sono proprio sui muri della scuola di applicazioni militari di Corso Galileo Ferraris, e si trattava di un'azione di solidarietà con le donne sotto processo all'Aquila per aver espresso solidarietà attiva a Rosa, stuprata e quasi uccisa da Tuccia, militare dell'operazione Strade Sicure. Ma che cosa è accaduto all'Aquila? Siamo all'Aquila, sono trascorsi 3 anni dal terremoto che ha devastato la città e fatto tanti morti. Il governo Berlusconi allora decise che l'Aquila doveva diventare laboratorio di sperimentazione di strategie di controllo di un'intera popolazione piegata dal terremoto ed obbligata a scegliere tra l'autodeportazione sulla costa e i campi tende militarizzati. Il centro della città è ancora un cumulo di macerie. I campi tende hanno ceduto il posto a Container e alla New Town, fatta di cemento e sputo, che ha arricchito i palazzinari senza ricostruire la città. Per l'operazione Strade Sicure, partita nel 2008 in risposta all'ennesimo allarme sicurezza, anche per le strade dell'Aquila è presente un robusto contingente di militari. La notte del 12 febbraio del 2012 fa molto freddo. Siamo in montagna, la neve è alta. Rosa viene trovata mezza nuda. Esaminimi in un lago di sangue ed in grave stato di ipotermia. Solo pochi minuti e sarebbe morta. Sono le 4. Rosa aveva trascorso la serata in una discoteca a Pizzoli, dove non c'erano tante persone se non i militari di Strade Sicure. In seguito Rosa ricorderà solo che si trovava al guardaroba a parlare con la sua amica. Si risveglierà in sala operatoria. Lo stupro è evidente, anche la brutalità con il quale è stato commesso. 48 punti per ricostruire vagina e apparato digerente devastati dalla violenza. Il militare del 33° Reggimento Artiglieria Acqui dell'Aquila, Francesco Tuccia, difeso dagli avvocati Antonio Valentini e Alberico Villani, sarà l'unico indagato e condannato per i fatti. Il dibattimento processuale, il racconto dei media, ci dimostra che una cultura di complicità e legittimazione dello stupro, della violenza maschile sulle donne, permea ancora profondamente il nostro paese, specie quando gli stupratori indossano una divisa. Al processo, nonostante la terribile violenza, l'avvocato Valentini sostenne che Rosa era stata consenziente. Una violenza, se possibile, peggiore di quella che le aveva lacerato le carni, facendola quasi morire. La solidarietà femminista ha fatto sì che la storia di Rosa non passasse inosservata. Le donne che hanno seguito il processo, che informavano su quello che accadeva, rimanendo vicine a Rosa, si sono attirate l'ostilità dei militari e difensori e avvocati difensori. E giovedì 18 novembre all'Aquila si è aperto un altro processo. Questa volta alla sbarra sono due donne della rete di solidarietà femminista che avevano partecipato alla campagna di solidarietà con Rosa. Ad accusarle c'è l'avvocato Valentini, uno dei difensori dello stupratore Tuccia. La loro colpa? Aver diffuso una lettera nella quale veniva descritta la condotta processuale di Valentini, che nel novembre del 2015 era stato invitato a un convegno alla Casa Internazionale delle Donne, un luogo simbolo dei percorsi di libertà, un convegno al quale non ha mai partecipato perché dopo la campagna le donne della casa hanno deciso di chiudergli la porta in faccia. Valentini, pronto a presentarsi alle prossime elezioni, ha reagito denunciando per diffamazione aggravata le due donne. Le due compagne sono state perquisite, private nelle proprie apparecchiature elettroniche di uso quotidiano, per aver diffuso una mail che ribadiva l'atteggiamento provocatorio e sprezzante del difensore di Tuccia nei confronti di Rosa, dove si ricostruiva il clima morboso e pesante di un agghiacciante processo per stupro. In quella lettera era scritto chiaro che la responsabilità di quello stupro era anche dello Stato che aveva trattato le vittime del terremoto come problema di ordine pubblico. All'Aquila, come in ogni dove, i militari fanno la guerra alla popolazione civile e stuprano. Solidarietà con tutte le donne che alzano la testa e sono capaci di difendersi. Domani pomeriggio ci sarà, oltre alla grande manifestazione romana, ci sarà anche una iniziativa a Torino, domani pomeriggio verso le 5 in via Po, l'abbiamo chiamata Ti amo tanto da farti morire. È un momento informativo su questa questione e sulle tante altre che riguardano la libertà femminile e i suoi percorsi di resistenza. Conclude qui questa puntata di Anars. Vi saluto, tra pochi istanti prende l'avvio la seconda edizione del GR di Blackout curato dalla redazione informativa. Alla prossima settimana. Scosse impaurita e fece magistrati gridare un po' signori che siano degli arrabbiati dei rudi malfattori. Fondi non siano né tisti né brutti né brigati, ma siano degli anarchisti del bene militati, del giusto terminando tu cerchi gli errori. Perciò ci ho messo al bando con
fattori. Non del lavoro si auditi, e col lavoro compati, fuggi vogliati antichi, dei chi padroni infatti, che il pane al trafugato, a noi lavoratori, e poi ci ha proclamato che siamo dei malfattori. We'll be right back.